Ok, buonasera a tutti, Shavua Tov. Visto che oggi abbiamo studiato, ovviamente, la Parashah di Terumah e nelle settimane entranti parleremo del santuario, del Betamigdash, eccetera, parleremo, il primo argomento è quello che riguarda la mucca rossa, visto che è una delle cose che serviva nel passato con il santuario e servirà a Hashem quando arriverà Mashiach. E studieremo un pochettino di cos'è la mucca rossa. È davvero raro trovare una mucca rossa. Recentemente ho letto un articolo su internet riguardo alla scoperta di una vacca rossa. Questo è un articolo di qualche anno fa. Secondo l'articolo sembrava che questa scoperta sia un presagio dell'era messianica. Puoi spiegarmi di cosa veramente si tratti? Allora, hanno trovato questa mucca rossa. Allora, lui dice, sembra che sia una cosa un po' rara. Puoi spiegarmi cosa si tratta? Perché Mashiach è un preludio per la venuta di Mashiach? Perdono, la mucca rossa è un preludio per la venuta di Mashiach? Risposta. Una vacca rossa è una giovenca che non ha ancora partorito un vitello. Allora, le qualità che deve avere questa mucca rossa per essere quella che si usava all'epoca per rendere le persone pure, deve essere prima di tutto che non ha ancora partorito un vitello. Ok? Il colore necessario non è un rosso rubino, bensì un rosso marrone. Un colore terroso, tipo di terra. Infatti, la parola rosso in ebraico al femminile è Adumah. E sappiamo che chi conosce un po' la lingua ebraica, Adumah è etimologicamente collegata alla parola Adamah, cioè terra. Perciò non è un rosso vivo, un rosso rubino, ma un rosso tonalità sul marrone. Perciò questa mucca qua deve essere totalmente questo colore qua. Quindi se ti chiedi quanto siano veramente rare le mucche rosse, la risposta è non tanto. La mucca rossa in sé non è tanto rara, tuttavia non è così semplice ed è necessario capire l'uso della vacca rossa appunto della Parà Adumah. Perciò non è soltanto avere il colore rosso. Abbiamo detto che deve essere anche una giovenca che non ha ancora partorito neanche una volta. In poche parole, la Torah ci dice che chi viene in contatto con un cadavere, qua stiamo parlando, attenzione, all'epoca del santuario. Oggi, non essendoci più il santuario, questa regola qua della toccare un cadavere che fa diventare impuro non è più attuabile oggi. Poi, ripeto, quando arriverà Mashiach, di nuovo sì, ma nel frattempo questa regola no. In poche parole, la Torah ci dice che chi viene in contatto con un cadavere, toccandolo oppure trovandosi nella stessa casa con esso, diventa ritualmente impuro. Cosa comporta? Egli non può entrare nel tempio, nel santuario di Gerusalemme, finché non torna ad essere puro, né partecipare ai sacrifici o consumare qualsiasi altro cibo sacro fino a che la persona non sia tornata ad essere pura. Ok? Come parte del processo di purificazione, i sacerdoti, i Kohanim, macellavano, vuol dire, facevano la macellazione rituale a una vacca rossa. Una volta che era stata sgozzata, secondo la legge ebraica, nel modo che appunto l'animale non soffre, la bruciavano insieme, cioè la mucca veniva bruciata e mettevano dentro un ramo di cedro, veniva bruciata con un ramo di cedro, un ramoscello di issopo, un altro tipo di pianta, e filo di lana cremisi. Essi poi prendevano le ceneri di tutto questo, le mischiavano con acqua di fonte e spruzzavano la miscela sulla persona impura. Ovviamente questa è una cosa molto, cioè, tutto un insieme di cose molto strane, no? Prendere una mucca tutta rossa, sgozzarla, poi bruciarla, le ceneri mischiare con questi tipi di rami, con acqua, e poi si buttava sulla persona e la persona diventava pura. Ovviamente tutto questo è una cosa che Dio ha deciso. Non ha una logica, la mente umana non può capire perché in questo modo la persona torna a essere pura, ma è una cosa che Dio ha decretato, la volontà di Hashem è così. Perciò è una cosa che totalmente non ha nessun tipo di logica umana. Adesso, la cosa anche tra l'altro particolare di questa cerimonia era che il sacerdote che spruzzava queste ceneri sulla persona che era impura, la persona diventava pura, tornava a essere pura, ma il sacerdote, lui era come se prendesse l'impurità della persona e lui diventava impura. Perciò qualcun altro a tempo debito dovrà fare la stessa cerimonia con lui. Questo dimostra che l'importanza dell'amore per il prossimo. Dovete capire, il sacerdote che lui lavorava nel santuario, per lui la cosa principale era essere puro, perché se tu non sei puro non puoi entrare nel santuario a fare tutti i lavori che devi fare. Perciò lui era pronto a sacrificare, tra virgolette, la propria purezza, il proprio status, per aiutare un'altra persona a tornare a essere pura lui. Però questo squalificava il Cohen per un po' di tempo dal santuario, perché lui doveva uscire e doveva fare tutta l'altra fila per ritornare a essere puro. Per lui era così, gli interessava l'amore per il prossimo che l'altra persona possa diventare pura, era pronto appunto a sacrificare la propria situazione di purità per un'altra persona. Ok? Quindi, se le vacche rosse non sono rare, come mai è così difficile trovarne una adatta? Allora, se la vacca in sé, trovare una mucca che sia tutta rossa, non è così difficile a quanto pare, allora perché è una rarità? Si dice che è una rarità. Ebbene, la Torah ci dà una lista di criteri necessari perché la mucca sia idonea. Allora, la vacca deve essere come minimo nel terzo anno di vita. Perciò non può essere, ossia, almeno 2 anni e qualcosa. Perciò ha cominciato il terzo anno. 2 anni e 1 mese è considerato già terzo anno. Perciò per essere quella mucca che può purificare le persone deve essere almeno nel terzo anno di vita. Essa deve essere interamente rossa. Anche due peli di colore diverso, se sono uno vicino all'altro, o tre di colore diverso lontani l'uno dall'altro, la squalificano. Tutti i difetti fisici che squalificano gli animali per sacrifici squalificano la mucca rossa. Noi sappiamo che per fare un sacrificio l'animale deve essere sano, deve essere integro, non deve avere fratture, malattie o cose varie. Se un animale ha un qualsiasi difetto, quell'animale non potrà essere idoneo a un sacrificio. Gli stessi criteri che abbiamo per gli animali in modo generico lo abbiamo anche per la mucca rossa. Poi un altro punto, qualsiasi lavoro fatto con la mucca rossa la squalifica. Cosa vuol dire? Per lavoro, in questo caso, si intende una persona che si appoggia ad essa o che mette un vestito, vuol dire, se io ho usato questa mucca per qualsiasi cosa, per qualsiasi lavoro, per trasportare qualcosa o qualsiasi cosa, è già una mucca, è squalificata per essere la mucca rossa. Vedete, pian piano stiamo scoprendo che la mucca rossa non è semplicemente una mucca rossa, deve avere diversi requisiti, altrimenti è squalificata. Perciò vediamo che, ripetiamo, qualsiasi lavoro fatto con questa mucca la squalifica. Cosa si intende per lavoro? Si intende una persona che, per esempio, si appoggia ad essa. o che metta un vestito o un telo su questa mucca per trasportarla. Allora ha già fatto un lavoro e questa mucca non deve. Però dice, se invece questo vestito, questo telo, gli viene messo per proteggere l'animale, già questo è un altro discorso. Lo fa per protezione e non è stato usato per un lavoro. Poi dice, mettere un giogo sulla vacca, anche se non fa nessun tipo di lavoro, la squalifica. Se lei è stata messa, se hanno messo un giogo per fare un lavoro, figuriamoci, sicuramente è squalificata. Ma anche se è stato tanto un giogo e è salito sul suo collo e non ha fatto nessun tipo di lavoro, anche quello la squalifica per essere la mucca rossa che la Torah richiede. Se la mucca rossa è gravida o se un bue si è accoppiato con essa, è squalificata. Ebbene, trovare una vacca rossa che soddisfi tutti questi requisiti non è impossibile, ma è abbastanza raro. E questo è il motivo per cui una grande notizia è una grande notizia quando si trova una vacca rossa qualificata. Attenzione, la parola che è importante è una vacca rossa qualificata. Perciò, tuttavia, esiste un luogo comune riguardo la rarità della mucca rossa. Dice il Maimonide Rambam, e lui scrive così: 9 vacche rosse sono state offerte da quando fu comandato di osservare questa mitzvah fino al quando il tempio è stato distrutto una seconda volta. Quante mucche abbiamo avuto nella storia? 9. Da quando il comandamento è cominciato fino al secondo tempio, 9 mucche. La prima mucca è stata portata da Mosè, il nostro maestro. La seconda da Ezra. Altre 7 sono state offerte fino alla distruzione del secondo tempio. La decima verrà portata da Re Mashiach, che si è rivelato presto. Amen. Ok?
Amen.
Alcuni deducono da queste parole che siano, da queste parole che siano solo esistite 9 vacche rosse qualificate. Quello che abbiamo appena detto sembrerebbe quasi che ci siano soltanto nella storia soltanto 9 vacche e la decima sarà un segno della redenzione. In realtà non è esattamente così. In realtà le ceneri di una vacca rossa possono durare per tanto tempo, visto che ne serve solo una piccola quantità da mischiare con le acque purificatrici. Perciò la vacca è abbastanza grossa, le ceneri non sono poche. Perciò le ceneri possono durare tanto tempo e poi tra l'altro vengono mischiate con l'acqua. Pertanto il fatto che solo 9 ne siano state usate per scopi di purificazione non significa che ne siano nate solo 9, ma che fino ad ora ne sono servite effettivamente solo 9. Perciò se c'era bisogno di più, ce n'erano a disposizione. Il popolo ebraico ha usato in tutto 9, ce n'erano di più, ma ne ha usate soltanto 9. Adesso, il Rebbe sottolinea che, quella cosa interessante, la citazione che abbiamo appena detto del Maimonide dice che è un po' inusuale. Allora, qua cosa abbiamo detto? Ripetiamo, e la decima verrà portata dal Re Mashiach. Che sia presto rivelato Amen, questo è il linguaggio che il Maimonide scrive nel suo libro. Ok? Infatti, dice qua, nel Mishneh Torah, nel suo libro del Maimonide, semplicemente è un libro di leggi. Il Maimonide cosa tratta? È un libro che tratta e spiega le leggi, anche quelle antiche che oggi non sono più in rigore. Maimonide entra, tra l'altro stasera si completa il ciclo dello studio di Maimonide, tra l'altro, perciò dice, Maimonide cosa tratta? Non tratta storie, non tratta in questo libro specifico non tratta altro che leggi. Lui spiega le leggi. Eppure, fate attenzione, qui, subito dopo aver menzionato che Mashiach farà la decima mucca rossa, il Maimonide cosa scrive? Che sia presto rivelato. Che sia presto rivelato, che cos'è? È un augurio, una benedizione, no? Però non è fuori luogo. Secondo i parametri del libro del Maimonide, che è un libro di leggi, queste parole che c'è scritto che sia presto rivelato, amen, è sorprendente, perché non c'entra niente. Non so se mi spiego. Il Maimonide è un libro di regole. Non è un libro che lui sta scrivendo una lettera tra amici e dice: ah, speriamo che arrivi presto Moshe. No, è un libro di regole, non è un libro di speriamo che si auspica qualcosa del genere. Perciò questa frase qui, che lui nel libro delle regole scrive, che venga presto, speriamo, amen, sembra qualcosa che è un po' strano in un libro di regole. Allora, questa è una domanda. Poi, ancora più sorprendente è il fatto che il Maimonide ha un'intera sezione dedicata alle leggi del Mashiach. L'ultimo paragrafo di tutto il libro parla di Mashiach. Eppure, lì, in quel paragrafo, lì non c'è scritto questa preghiera che venga più presto, amen. Come mai? Perciò, abbiamo due cose strane. Uno è che in un libro di regole lui metta un augurio. Speriamo che Mashiach venga presto. Va bene. La cosa più strana ancora è che non lo scrive nel paragrafo dove parla di Mashiach. Questa è la benedizione che lui dà, questo auspicio. Non è lì dove si parla di Mashiach. Lo mette altrove, dove si parla della mucca rossa, che non è nel paragrafo del Messia. Allora, vedete, due cose strane. Una, cosa c'entra questa espressione? Due, se già la metti, mettila nel posto giusto. Mettila quando parli del Messia e non quando parli della mucca rossa. Allora, solamente qui, dove l'argomento principale è la mucca rossa, e il Mashiach è menzionato per inciso, egli aggiunge la preghiera. Allora, la spiegazione che cos'è? Il Rebbe spiega che il Maimonide ci sta effettivamente insegnando una regola. Perciò questa anche non è soltanto un auspicio, una benedizione, è una regola. Cosa? Cosa? Ovvero che un ebreo deve sempre anelare alla redenzione, vuol dire alla venuta di Mashiach, fino al punto che tutte le volte che la parola Mashiach viene menzionata, anche solo di sfuggita, si dovrebbe automaticamente pregare che venga presto. Perciò è una regola. Non è che il Maimonide sta mettendo una frase che sembra fuori luogo. In realtà il libro delle regole, questa è anche una regola. Cos'è la regola? Che quando si parla di Mashiach, diciamo che presto venga. Fa parte della regola questa. Non era un suo auspicio personale, è una regola. Ogni volta che parliamo del Messia, dobbiamo dire: Dio, ti prego, mandaci il Messia. Il Messia porta la pace nel mondo, le guerre finiscono, le discordie finiscono. Perciò ogni volta che si parla di Messia bisogna dire che venga presto. Adesso abbiamo risposto alla prima domanda. La seconda domanda era perché l'ha messa lì dove apparentemente non doveva metterlo. Se Maimonide avesse aggiunto questa preghiera qua, solo dove si discute le leggi proprio specifiche del Messia, si potrebbe pensare che una preghiera è necessaria solo quando il Messia è l'oggetto della discussione. Aggiungendola anche quando il Mashiach è menzionato brevemente, impariamo che deve essere sempre nei nostri pensieri, non soltanto quando l'argomento principale è il Messia, la redenzione. Allora dici: ah, speriamo che venga presto. No, qualsiasi volta lui venga menzionato anche in un contesto diverso, anche brevemente, ogni volta che senti la parola Messia, devi dire che Dio ci lo mandi al più presto. In quest'ottica, forse le persone che vedono vacche rosse e subito non pensano al Mashiach, hanno intuito qualcosa, che possiamo meritare la redenzione finale presto nei nostri giorni. Perciò vedete, l'idea è che tutta la vita noi dobbiamo, l'impronta che noi abbiamo nel nostro modo di vivere è volere che il Messia si riveli. Vuol dire, noi siamo tutti amanti di Dio, tutti vogliamo servire Dio, ebrei, non ebrei, qualsiasi umano è tenuto a servire Dio. Dio non è un qualcosa che appartiene soltanto al popolo ebraico, tutto il mondo, siamo tutti figli di Dio. Perciò per tali tutti dobbiamo servire Dio, onorarlo, amarlo, seguirlo, eccetera. Quando noi auspichiamo la venuta di Messia, oltre a tutte le cose materiali che il Messia porta, che sono appunto la fine delle guerre, la fine delle malattie, fine di carestie, eccetera, eccetera, ma quello è soltanto un aspetto, è l'aspetto materiale di quello che il Messia porta. Noi tutti dobbiamo pregare che Mashiach arrivi, perché anche Mashiach porta luce e verità nel mondo. Come diverse volte abbiamo spiegato, tanti dei precetti che noi abbiamo, noi non possiamo farli perché? Perché non abbiamo il santuario, perché Mashiach non, perché tante cose dipendono ancora su il santuario e la presenza di Mashiach. Perciò oggi in realtà servire Dio è molto, come si dice, abbiamo poche mitzvot da fare in confronto ai 613 precetti che noi abbiamo. In realtà forse un terzo riusciamo a fare, perché gli altri due terzi dipendono con il santuario, i sacrifici, cose varie. Perciò Mashiach non è soltanto che porta completezza fisica, protezione. È una sorta di completezza spirituale, è un bene comune che la nostra spiritualità possa aumentare, che noi possiamo conoscere Dio in un modo più profondo, senza veli. Oggi, sì, chi è credente crede in Dio, ma chi è credente crede in Dio, ma comunque non lo vediamo, non lo percepiamo. Non proprio lo sentiamo, perciò crediamo in Dio, ma è tutto molto limitato. Allora, per far sì che noi possiamo conoscere meglio Dio e poterlo servire al modo migliore, c'è bisogno appunto che venga la redenzione, che venga Mashiach, in modo che Dio si possa conoscere di più. C'è scritto: Umala ares de'ayit Hashem, che amai mayam lechassim. Quando arriverà Mashiach, il mondo sarà pieno della conoscenza di Dio, come le acque coprono il mare. È una similitudine per dire che il mondo sarà inondato di conoscenza e amore per Dio, ragione per cui le persone avranno finalmente più facilità a comprendere Dio, accettarlo e ad amarlo, ciò che oggi magari è più limitato. Ok, qua il primo argomento è finito. Diamo la parola a Rottas di aggiungere qualcosa, di chiedere, aggiungere e dire il suo.
Allora, come potrà anche confermarmi Shneur Zalman Messina come medico, una delle cose che si possono spiegare perché la parada d'umà, la mucca rossa, la cenere, rendeva impura chi purificava, quindi chi andava a purificare la persona, possiamo capirlo oggi un pochino. Negli ospedali, quando una persona in un reparto infettivo si deve coprire tutto e mascherare tutto con e poi va a fare l'iniezione alla persona infetta, perché? Perché lui, se non facesse così, dà la guarigione alla persona infetta facendogli l'iniezione, mettendogli la flebo, mettendogli la medicina, però se non avesse la maschera e la copertura e tutto, rimarrebbe infettato dalla malattia della persona. Quindi questo ci fa capire che chi andava a purificare la persona impura rimaneva impurificata a sua volta. E questo è già una cosa che possiamo già capire grazie al fatto che appunto i progressi della medicina e un'altra cosa che secondo, se non sbaglio, lo Zohar o Haim Vital, se non sbaglio, come la mucca rossa, una delle ragioni perché non è, se no, non si potrebbe spiegarla, che è stata scelta è perché il peccato del vitello d'oro è stato commesso dal vitello, e quindi la mucca, che è la madre del vitello, è quella che può espiare e quindi mettere a posto il
Il
problema.
vitello d'oro, dici tu, il vitello d'oro
Il
cui
vitello
Maria era
d'oro
fatta.
è quella che ha creato il problema, per cui cosa succede? Che quello che stiamo studiando in queste settimane, e leggendo le Terumah, Tetzaveh, Kitisa e poi Vakekel Bekudeh, sono le parashot, i capitoli della Torah, della Bibbia ebraica, dove si parla della questione del santuario, che è quella che anche con loro espia il vitello d'oro. E quindi l'unica maniera per purificare, che poi la parola purificare esattamente noi chiamiamo Taor puro e Tameh impuro, ma in realtà la vera traduzione non è puro e impuro, ma è con vita e senza vita, che non esiste esattamente una traduzione precisa di questo termine, ma siccome non si trova altro sistema, si dice puro e impuro. Quindi sì, la mucca rossa sembra che ne sia stata trovata una in California, la decima. Qualche anno fa l'avevo letto anch'io, quello che hai detto tu, Michi, su internet, ma comunque hai appena detto che però la porterà il Messia, il Mashiach, quando arriverà, e quindi aspettiamo con ansia, ed è qui la ragione anche per cui Maimonide lo dice, che aspettiamo appunto con ansia la sua venuta. E
Amen.
amen.
Zagoro, grazie Rotas. Qualcun altro? Dottor Messina, vuol dire qualcosa?
A me ha sempre colpito perché questa mucca deve essere rossa. Non so darmi una ragione, perché ci sono varie possibilità di avere una mucca, insomma. Però cioè, mi dà l'idea che debba avere un legame con Adam, con l'umanità o con la simiglianza a Kadosh Baruch Hu. Cioè, mi dà l'idea che ci sia un qualcosa di più del colore, o che il colore nasconda un legame simbolico con tutto ciò che c'è prima, fino alla creazione dell'uomo, la simiglianza con Kadosh Baruch Hu e roba di questo genere. Perché, se no, perché non una mucca gialla, per dire, insomma. Cioè, Adamama è curioso, insomma, ecco, una domanda che non mi sono mai dato risposta, ovviamente, forse non esiste, o forse è stupida la domanda,
No,
insomma.
no, le domande non sono mai stupide.
Però, ecco.
Ok, ha un suo senso, vediamo. Qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa intanto? Niente? Ok. Adesso.
Scusa, forse perché Adom è quello che cui è il nostro corrispondente, quindi dobbiamo espiare, così come abbiamo detto che la mucca è la madre del vitello, il rosso è Edom, è Adom, e quindi è il nostro contrario, il nostro nemico da sempre, il padre di
Sì,
Elifaz e di
Vura, c'è qualche
Amalek.
legame anche con Vura o
Sì,
cose di questo
quindi
genere,
è
certo.
per questa ragione qui che deve essere sia mucca, madre del vitello, e sia rosso per espiare la spada di
Bello,
Edom.
bello, bello, bello.
sì, grazie Rotter. Ci sono
Bello, bello.
di questi legami abbastanza sottili, ecco, davvero, grazie, grazie.
Ok, adesso, stamattina al Tempio abbiamo letto la parascia di Terumah, appunto, per cui abbiamo aperto questo argomento. Leggiamo un paio di i primi passi, no? Dice: Hashem parlò a Mosè, Dio parlò a Mosè dicendo: parla ai figli di Israele che mi rechino un'offerta. Allora vedete, Qua Dio, una cosa molto strana, no? Dio sta aprendo qua il discorso del santuario e dice, parla ai figli di Israele che mi portino delle offerte. Mi sembra un po' strano che Dio chieda agli umani, portatemi delle offerte. Perché la casa che io ho in mente di costruire, questo santuario, ha bisogno, come dice qua, prenderete l'offerta a me destinata, dice Dio, da chiunque abbia animo generoso. Dio non mette delle tasse fisse e dice ognuno deve portare un tot. Se vi ricordate, l'altra sera, giovedì, abbiamo studiato, c'era un'unica tassa fissa, era il mezzo shekel, ma quella era una cosa a parte. Qui vediamo che per la costruzione Dio dice ognuno porti quello che ha. Chi è più ricco porta di più, chi è meno porta di meno, non, ognuno secondo del suo animo generoso. E poi Dio dice: questa è l'offerta che prenderete da loro, dalle persone: oro, argento, rame, lana turchese, porpora, cremisi, lino, pelle di capro, pelle di montone, tinte di rosso, pelle di tachash, legno d'acacia, olio per l'illuminazione, profumi, una serie di cose. Dio ha bisogno che gli umani portino queste cose qua per la sua casa? Perché Dio non ha fatto prima di tutto da solo questa casa, mettendoci dentro tutto quello che lui desiderava? Fa strano, io ogni anno quando lo leggo mi fa strano come se Dio ha bisogno, come se Dio gli manca qualcosa e lo chiede a noi umani. Ecco, tutta questa cosa qua, questo concetto, lo vediamo in realtà in diversi posti della Torah, non soltanto qua. Che Dio chiede a noi di fare qualcosa, chiede a noi di partecipare, di contribuire, di dire, di fare. Vedete, tutte queste tutto questo ci indica alla fine un'unica cosa. Dio ha tutto, il mondo è suo, tutto l'oro del mondo è suo, tutto l'argento, tutto quello che chiede a noi di portare è tutto suo. Però Dio dice, voglio che voi costruiate per me, che voi portate le donazioni dal vostro cuore. Vuol dire Dio ama così tanto noi umani che vuole la nostra partecipazione, vuole la nostra presenza. Ripeto, anzi, se vogliamo andare più a monte, possiamo chiedere, ma perché mai Dio ha creato questo mondo? Dio ha bisogno di qualcuno? Ha bisogno di un mondo? Ha bisogno degli umani? No, Dio in realtà come lui è, Dio è onnipotente, Dio è tutto, è al di sopra di tutto. Da parte sua, Dio non ha bisogno dell'umano, non ha bisogno del mondo, non ha bisogno neanche delle nostre preghiere, non ha bisogno delle nostre donazioni, non ha bisogno di niente in realtà, perché Dio è tutto, Dio è già completo. Chi ha bisogno di qualcosa? Colui che è incompleto. Se ti manca qualcosa, allora la chiedi a qualcuno. Ma Dio che è al di sopra di tutto e ha tutto e tutto l'ha creato lui, come mai viene a chiedertelo a te che sei un umano limitato? Perché Dio appunto vuole te. Dio vuole noi. Dio poteva benissimo crearsi questa casa perfetta, portarla giù in questo mondo e rivelarsi là. Però Dio, quando ha creato l'umano, quando ha creato il mondo, l'ha fatto perché voleva avere un rapporto con noi. Voleva avere qualcuno con cui rapportarsi e qualcuno che possa dare il suo amore e ricevere il suo amore. Perciò qui, per quanto strano possa sembrare, fa vedere l'importanza che Dio dà all'umanità. Perché Non gliel'ha mica obbligato nessuno a Dio di creare il mondo, ma neanche gli angeli che sono perfetti e sono nel cielo, eccetera. Anche di loro in realtà Dio non ha bisogno, poteva benissimo stare da solo. Eppure tutto è nato per l'idea di avere un rapporto con noi umani. E anzi, noi dobbiamo essere gioiosi di questo, perché quando Dio ti dà la possibilità di dare a lui qualcosa, tu devi essere onorato di questo. Perché Dio ti sta dando la possibilità di dare qualcosa al suo progetto, che è il mondo, che è il santuario. È come se, non lo so, uno dei re più importanti del mondo, o un grande politico, un grande presidente, chi sia, ti chiama e ti dice: sai cosa? Portami un tè, portami un caffè, quello che sia. Tu sei onorato che questa persona così importante chieda proprio a te di portargli qualcosa. Vuol dire che tu sei contento perché puoi servire, puoi essere necessario a questa grande persona. E tu sei gioioso perché? Perché è un onore. Così anche noi. Quando Dio ha creato il mondo, e ci ha creati e ci ha dato le mitzvot e ci chiede di fare determinate cose, in questo caso le donazioni, noi dobbiamo essere soltanto fieri e orgogliosi che Dio ci ha scelti per poter avere un rapporto con Lui. Ok, adesso andiamo a leggere in un terzo libro ancora. Il concetto della carità, visto che stasera abbiamo parlato di donazioni, carità che servivano per costruire il santuario, perciò Dio dice ognuno porti quanto può. Vediamo un po' di stasera, nell'ultimo minuto rimasti, di parlare un po' di quello che si chiama tzedakah, il donare al prossimo. Dicono i salmi, Re Davide dice così: felici sono coloro che fanno costantemente delle opere di bene. Fare opere di bene, come in questo caso donazioni monetarie, cosa comporta? Che tu prendi un qualcosa che è tuo, dei soldi, e li dai in donazione. Succede che il tuo patrimonio scende. Ogni soldo che tu togli dal tuo patrimonio, scende il tuo patrimonio. Però qua Re Davide dice: felici sono coloro che fanno costantemente delle opere di bene. È vero che da una parte il tuo patrimonio, il tuo conto in banca scende perché stai togliendo dei soldi, ma quello è il modo per darti felicità, una felicità spirituale che poi alla fin fine è la felicità più completa che noi possiamo anelare. Perciò dice: è vero, i tuoi soldi diminuiscono di un po', ma quello che aumenta è la tua gioia. Perché? Perché stai dando i tuoi soldi in un posto caritatevole, stai aiutando una persona, stai dando una donazione a un tempio, a un centro, a una scuola, a quello che sia. Il Rebbe dice: la beneficenza, fate attenzione, trasforma la materia in spirito, la moneta in fuoco, fuoco come passione, ardore. Vuol dire, cosa vuol dire materia? Materia è qualcosa di materiale, ma soldi, case, averi. Quando tu dai beneficenza, quei soldi che dai in beneficenza non sono più dei soldi immateriali. Li stai trasformando in qualcosa di spirituale. Ovvero, è vero che li stai dando via e tu non ce li hai più, ma in realtà li stai trasformando in qualcosa che ti rimane la spiritualità di questo. Per chi c'era giovedì sera, ho detto questa storia, la ripeto. Questo maestro che ha un maestro in classe e chiede, un rabbino, e chiede ai suoi ragazzi se una persona ha acceso 5 candele. Arriva una persona e ne spegne due. candele rimangono? Allora la risposta ovvia è 3. 5 candele, 2 vengono spente e ne rimangono 3. E tutti rispondono 3. E il rabbino dice: no, non rimangono 3 candele, ne rimangono 2. Ma come? 5 meno 2 fa 3. Lui spiega: ok, quelle candele che si sono spente smettono di bruciare, perciò rimangono. Le altre 3 che continuano a bruciare, poi cosa succede? Si consumano e spariscono. Cosa succede? Quando tu, per dire che spegnere vuol dire una cosa che non c'è più, è morta, è spenta. Per dire che quando tu dai dei soldi, che sembra che stai togliendo dal tuo patrimonio, in realtà quello è quello che rimane. Perché poi le due candele spente rimangono lì, le altre svaniscono. I soldi che noi diamo, vuol dire si spengono nel nostro conto, non sono più nel nostro conto in banca o in tasca, quelli sono quelli che rimangono. Vuol dire che quando noi facciamo la qualsiasi mitzvah, ma in questo caso la mitzvah della tzedakah, la tzedakah è quello che ci rimane anche dopo. È un qualcosa che nessuno mai potrà toglierci, un qualcosa che rimane, donare soldi, donare tempo, donare cure, qualsiasi cosa che noi doniamo al prossimo, ci rimane in eterno. I soldi veri, mai sia, possono essere rubati, possono essere persi, può esserci un fallimento, qualsiasi cosa. I soldi non sono sicuri. Uno può avere tanti, tanti soldi e può essere che poi li perda, può essere che fa un investimento sbagliato, mille volte, come quante volte abbiamo visto persone che sono agiate, ricche, poi perdono tutto, succede, è una cosa che può succedere ogni giorno. Però i soldi che tu dai in beneficenza, quelli non te li toglie mai nessuno, perché è un qualcosa di spirituale, è un qualcosa che tu hai aiutato, è vero che hai tolto, in realtà stai togliendo dal tuo conto in banca, ma ti rimane in eterno perché lo trasformi in qualcosa di spirituale, lo trasformi in aiuto per il prossimo. Allora, quel tipo di beneficenza, quel tipo di soldi ti rimane per tutta la vita e anche dopo la vita, come dicono i saggi, Re Salomone dice che ogni buona azione che noi facciamo la portiamo in eterno con noi e ci protegge anche dopo la nostra morte. Perciò i soldi veri, le monete, possono essere rubate, perse, finiti. Ma questo tipo di soldi che noi li trasformiamo in spiritualità rimangono sempre con noi. Noi sappiamo la famosa storia, ogni domenica mattina il Rebbe già dal 1986 migliaia di persone si radunavano per ricevere benedizioni dal Rebbe. Fra di loro si contavano i suoi sostenitori più fedeli, dei capi di Stato ed alcune fra le persone più influenti del mondo degli affari o degli spettacoli e così via. Da Rebbe sono passate tutti, di tutti i tipi. Alcuni cercavano ispirazione spirituale, altri un consiglio su come affrontare un problema particolare. Insieme alle benedizioni che il Rebbe dava, consegnava a ogni persona una banconota da un dollaro nuovo di zecca destinata alla carità. Perciò il Rebbe rispondeva alle domande, poi regalava un dollaro e questo dollaro doveva essere messo dalla persona in carità. Nel corso degli anni successivi, il Rebbe distribuì centinaia di migliaia di banconote da un dollaro, sempre con il monito di ricordare le persone in stato di bisogno. Tu vieni a prendere una benedizione da me per la mamma che sta male? Ok, ricordati che c'è un'altra persona che sta male, dagli questo dollaro, hai bisogno di mangiare. Hai bisogno di qualcosa? Ok, preoccupati di dare a qualcun altro. Quando tu dai a qualcun altro, Dio pensa anche a te. Perché chi pensa sempre soltanto a se stesso, alla fine prendi, prendi, prendi e poi rimani a mani vuote. Ma chi, quando ha bisogno, proprio nel momento del bisogno, ti ricordi di aiutare qualcun altro, Allora è lì che Dio dice: ah, tu stai aiutando, allora io aiuto te. Perciò aiutare il prossimo è una sorta di auspicio, di buon auspicio di essere aiutati per primi. Il segreto della carità sta nel comprendere che non è soltanto un dono per chi la riceve, ma anche per il donatore stesso. Molte volte, l'abbiamo spiegato tante volte questo concetto, molte volte chi dà la donazione pensa che sta facendo un favore a colui che la riceve. In realtà qua dice il segreto della carità è che la persona che dà deve capire che lui, chi sta dando il dono, in realtà sta ricevendo più di quanto dà, perché è un merito che gli si dà di poter aiutare un'altra persona. Essere caritatevoli è uno dei bisogni umani più fondamentali. Dare carità, psicologicamente parlando, è un dono di poter aiutare il prossimo. Come abbiamo bisogno di cibo, di protezione e amore, così sentiamo la necessità di condividere ciò che ci viene dato. Questa è la bellezza di una società. Si prende, si dà, si scambia, ci si impresta, ci si regala. La beneficenza favorisce nella maniera più semplice e profonda, che cosa? Il perfezionamento del mondo materiale. L'unione con altri esseri umani e con Dio. Quando tu dai beneficenza, tu stai creando unione tra le persone, perché dai a un altro quello che lui in quel momento necessita, che lui non ha. Ripeto, non per forza deve essere soldi, può essere qualsiasi cura, attenzione, una telefonata, rincuorare una persona, tutto fa parte del mondo dell'ambito della beneficenza. E pertanto il compimento della nostra missione è pertanto il compimento della nostra missione nel mondo. Attraverso la carità promuoviamo l'unità di un mondo diversificato. Il mondo è diverso, sono tanti tipi di pensieri, persone, correnti, ma quando tu dai la carità, porti unità in questo mondo che è sempre di più diversificato. Perciò cos'è il collante tra l'umanità? È appunto la carità. Attraverso la carità, sì, abbiamo detto, la carità ci dà la possibilità di spiritualizzare la materia, dando consistenza fisica alle nostre buone intenzioni. Tu hai una buona intenzione, però l'intenzione è ancora un'idea astratta. Voglio aiutare quella persona. Perciò hai una buona intenzione. Quando tu l'aiuti in pratica, cosa stai facendo? Stai materializzando una tua buona intenzione. Perché le persone non vivono delle tue buone intenzioni e basta. Se le tue buone intenzioni rimangono nella tua mente, va bene, hai avuto una buona intenzione, ma non l'hai fatta. Perciò quando tu metti in pratica una tua buona intenzione, io posso dire a una persona, mi viene a chiedere soldi, ho bisogno di un prestito. Sai cosa? Ho intenzione di darti 10.000 dollari. Dammeli, ma no, sono intenzione. Le intenzioni da sole non bastano. Anche le più buone, le più buone intenzioni non bastano, bisogna renderle pratiche, renderle materiali. Dio avrebbe potuto tranquillamente distribuire ricchezze a tutte le persone in parti uguali. No? Perché fare poveri e ricchi? Poteva dare a tutti le ricchezze. Ma, dicono i saggi, se tutti fossero ricchi o poveri, chi sarebbe generoso? La generosità è una dote così bella nel mondo, di condividere, di dare, di aiutare, che Dio dice è una cosa così bella, ma se tutti hanno già tutto, non ci sarebbe generosità del mondo. Se tutti hanno tutto quello che hanno bisogno, allora non c'è bisogno che tu sei generoso, non esiste più l'idea dell'essere generoso. tutti hanno già tutto. Perciò Dio crea i ricchi e i poveri affinché i ricchi possano essere generosi con i poveri, per dare questo, cos'è, un sentimento, per dare questo, non so come chiamarlo, di generosità. Dio ha dovuto creare delle persone che hanno meno possibilità per far sì che chi ha possa essere generoso con loro. Vedete, è un ingrediente così importante nel mondo che Dio ha detto: non si può vivere senza generosità. Ci deve essere nel mondo un qualcosa che migliori questo mondo qua, che è generosità. Ma se tutti hanno tutto, non c'è bisogno di generosità. Vedete il punto? Dio ha dovuto creare delle persone con delle mancanze per poter dare la possibilità alle persone di essere generosi con il prossimo e di migliorare l'andamento del mondo tramite questa generosità. È geniale, no? Solo Dio poteva creare una cosa così geniale, di un modo che ci possa essere generosità al mondo. Come Dio, così come Dio dà costantemente, anche Dio tutto il tempo è generoso con noi, con il mondo, in ogni frazione di minuto e ogni giorno che passa sulla terra, Dio continua a darci, così anche la carità ci permette di dare e ci fa avvicinare a Dio. Quando tu dai carità, assomigli a Dio, perché Dio tutto il tempo elargisce al mondo, elargisce all'umano. Perciò se tu fai come Dio, che diventi qualcuno che elargisce, prendi le somiglianze di quello che Dio fa, del suo comportamento. Il denaro che elargiamo non è di nostra proprietà. Uno dice: ma come? Io questi soldi sono miei, ho lavorato, ho sudato, mi sono impegnato, perché mai dovrei andare a regalarli a qualcun altro? Allora i maestri insegnano: no, il denaro che tu hai non è tuo, è un qualcosa che Dio ti ha dato. Dio ce lo ha dato in prestito per farci dono della possibilità di dare ad altri. Questa è bellissima. Dio vuole che esista la mitzvah del donare. Ok, però per donare bisogna avere. Allora Dio ci dà qualcosa in più, ci dà soldi in più di quello che noi, quello che è nostro, è nostro. Dio dice: vi do una parte in più perché voglio che voi abbiate cosa donare, che lo doniate per il prossimo, al prossimo. A coloro che godono di maggiori ricchezze, pertanto, Dio ha offerto l'opportunità e il privilegio di dare di più, somigliando maggiormente al creatore. Infatti nella Torah abbiamo letto prima che Dio chiede le offerte e dice: ognuno dia quanto ha, quanto chi ha di più, chi ha di meno, dia di meno. Vuol dire che quando Dio ti dà, quando Dio benedice qualcuno ad avere più possibilità monetarie, vuol dire che Dio desidera da questa persona che lui riesca a condividere con il prossimo. Cioè, guardiamoci un attimo, se a tutti piacciono i soldi, tutti vorremmo avere tanti soldi, ma alla fine, con tutti i soldi che una persona molto benestante ha, dopo che vive in un modo decoroso, in un modo agiato, e mette soldi da parte per i figli, e compra la casa per ogni figlio, ma poi dopo che hai pagato tutto e hai vissuto bene, dopo che ti avanzano ancora tanti, tanti soldi, allora è bello condividerlo con chi non ha. È bello dare, ripeto, alle scuole, ai centri, alla sinagoga, ai poveri, chiunque sia. Perché non devi pensare che è mio, me lo tengo io. Dio ti ha dato la benedizione di avere più, perché alla fin fine, se Dio non ti dà la benedizione, i soldi non ti arrivano. Cioè, i soldi sono frutto, sì, della tua bravura, del tuo lavoro, del tuo impegno, hai studiato, quello che vuoi. Però alla fine la sorgente, la fonte è Dio. È Dio che ti dà la benedizione di guadagnare soldi, è Dio che ti ha dato l'intelletto di aver studiato per poter diventare un avvocato, è Dio, qualsiasi forma di lavoro che tu fai, carriera che tu hai, qualsiasi cosa che tu hai, è Dio che ti ha dato i tuoi skills, come si dice, le tue capacità, che tu possa diventare questo, quest'altro, di avere i soldi. Perciò, alla fine, è un dono da Dio. Allora, Dio ti ha dato questo dono. Permetterti in condizione di poter aiutare anche il prossimo, di poter essere generoso con il prossimo. Sono già le 10, facciamo ancora qualche riga. Questa è la sfida della ricchezza e si tratta di una prova seria. Non farsi ingannare dal proprio io. Ricordati che è Dio a darti la forza di produrre la ricchezza. Senza tale riconoscimento, il denaro diventa il simbolo dell'egoismo per antonomasia, l'idolo d'oro dei nostri giorni. Noi parlavamo di vitello d'oro. Oggi la ricchezza può essere il nostro vitello d'oro, la nostra idolatria, che vogliamo, siamo ossessionati dal soldi, dalla potenza, dalla ricchezza. Il denaro di per sé può essere un qualcosa di contrario di benedizione. La ricchezza, essendo l'epitome del materialismo, è instabile per natura, come dicevamo prima. Pertanto il denaro può causare un'ansia senza limiti. Anche avere tanto denaro può causarti ansia. Perché? A dispetto della quantità, non si ha mai la certezza di averne abbastanza o addirittura di essere sul punto di perdere tutto. Come dicevamo qualche tempo fa, nel Talmud c'è scritto che la natura umana è: quando tu arrivi ad avere 100, vuoi avere 200, quando arrivi a 200, vuoi 400. Soldi, materialità, comfort, per necessità umana, non necessità. Come pensiero umano, non ci basta mai, vogliamo sempre di più, di più, di più, quando anche in realtà puoi vivere già con quello che hai. Perciò diventa una sorta di malattia, di ossessione. Quando però si cambia prospettiva e ci si rende conto del perché ci è stato dato questi soldi, l'abbondanza si trasforma da una maledizione in una benedizione. Se tu capisci il valore dei soldi, del modo come puoi usare questi soldi per servire Dio, per aiutare il prossimo, allora non è più un qualcosa di ossessivo e di egoistico, ma lo fai per generare generosità, allora in questo modo cosa succede? Diventa una benedizione. Se utilizzato per fini caritatevoli e filantropici, che saranno a beneficio dei posteri, invece che dissipato in risposta agli impulsi del momento, allora il denaro sì che diventa eterno. Concludiamo dicendo che un rabbino si accorse che molte persone nel suo villaggio erano ossessionate dall'accumulo di ricchezze, spesso a spese degli altri abitanti. Li convocò tutti e disse: le fortune dell'uomo sono come una ruota che gira. Chi sta seduto in cima alla ruota e ride è stolto, perché se la ruota gira, può succedere che si venga a trovare in basso di quelli che ora lui sta deridendo. E chi si trova in fondo alla ruota e si lamenta del fatto è ugualmente stolto, perché appunto la ruota gira, puoi trovarti in alto. In vero, trovarsi al punto più basso della ruota significa che al primo movimento le fortune miglioreranno. I ricchi, così come i poveri, devono rendersi conto che la fortuna è solo una ruota che gira, senza un valore duraturo, mentre anche un solo atto di virtù, di bontà verso il prossimo, ha un valore eterno. Perciò il fatto dei soldi, della ricchezza, è una ruota che gira, adesso sei in basso, poi sei in alto, ma invece aiutare il prossimo ha un valore che appunto è eterno e non finisce mai. Ultimissima storia, poi chiudiamo. Un uomo d'affari si recò a fare visita al Rebbe. Si lamentava che i suoi profitti erano troppo bassi, malgrado il suo impegno e quello dei suoi soci. E quale percentuale dei profitti le devolve in carità? Chiese il Rebbe. Ti lamenti che guadagni poco, ma quanto dai tu in beneficenza? L'uomo, vergognandosi, rispose che non aveva dato nulla in beneficenza. Allora il Rebbe rispose: nella sua prossima impresa, faccia di Dio un socio, faccia che Dio diventa suo socio, distribuendo il 10% in beneficenza. Dio, come ogni socio accorto, farà allora tutto il possibile affinché l'affare abbia successo. Se tu fai società con Dio, allora lui è socio del tuo business, allora Dio può tutto, no? Allora il tuo lavoro fiorirà. Perciò come fai a diventare Dio socio dei tuoi affari? Dai il 10% in carità e vedrai che Dio sarà il tuo socio e allora tutto fiorirà. Ok, a voi. Laura, dica qualcosa. Lei che da sempre è attenta a carità e al 10%.
No, veramente non so cosa dire stasera proprio. Sto ascoltando. L'unica riflessione che posso fare riguardo a quando lei ha fatto la domanda, cioè prima che ha parlato, ha detto io ogni volta che leggo questa parasha mi sento, dice, perché Dio vuole questo, questo e quest'altro, no? Ma è semplice secondo me. Perché Dio ci vuole educare. Cioè noi siamo suoi figli, no? E come tale padre, lui ci vuole educare e quindi ci mette davanti di fronte a delle prove, che è la vita, e ci dice: guarda, fare questo, devi fare quello, se vuoi raggiungere un certo obiettivo, devi comportarti in una certa maniera, devi fare questo. Quindi io non mi sto a fare tanti, cioè non me li faccio problemi, capito? Basta, non ho di
Ok,
altro.
basta, grazie, grazie. Chaim, Vittorio, dici qualcosa?
No, tutto molto chiaro, quindi non ho altro anch'io da aggiungere di particolare, grazie.
Grazie a te. Maite, dovete sapere, Maite era la mia compagna a scuola. Eravamo un anno di differenza tra le classi, siamo praticamente cresciuti insieme. Vuoi dirci qualcosa, Maite? Solo se vuoi, non... però se sì, devi accendere il microfono.
Sì,
Ecco.
scusate, non riuscivo a attivare l'audio perché ho male le mani. Io ho fatto tra me e me, non so se ogni tanto mi vedevi che muovevo il labiale, perché adesso sono tornata da mamma, prima ero dalla nonna, ho fatto la stessa riflessione della signora Laura. Cioè, non è uno spronare all'evoluzione, non è una cosa. Cioè, anch'io non mi faccio tutte queste domande. È normale, dovrebbe essere, per quanto mi riguarda, per come la vedo io, l'istinto in ogni essere umano, cioè di voler evolvere la propria persona. Quindi non mi faccio domanda perché Dio vuole, dovrebbe essere proprio spontaneo. Ecco, e quindi mi leggo a quello che ha detto lei perché anch'io non. Quando tu dicevi perché, 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 ma non. È così, è una cosa spontanea, non c'è un perché. Non... Anzi, per
Bello.
me deve essere una base per tutti. Basta,
Nobile.
questo mi sento di
Grazie,
aggiungere.
grazie, grazie. Giordana, vuoi dire qualcosa tu, forse? Accendi se vuoi parlare.
Accendi il microfono, Giordana.
Non ho capito, Giordana. Ah, ok, un attimo.
Scusatemi, mi si era bloccato
Ok,
tutto.
non capivamo se avevi sentito o meno.
Sì, no, ho seguito tutto mentre stavo mettendo a dormire la
Ok,
bambina.
ok, ok.
Allora, sì, la mia conoscenza delle scritture è molto limitata, come sapete. Però mi ricordavo bene il 10%. Mi faceva sorridere quando tu raccontavi questa cosa qua, perché l'avevo immediatamente ricordato. E ho anche pensato un'altra cosa, che Dio, come dice Laura, ci educa perché siamo i nostri figli, e lo fa con un linguaggio che arriva a tutti. Come dicevi tu, che siamo ebrei, cattolici, è universale. Quello che ho sentito stasera, dall'inizio alla fine, è qualcosa che tutti noi possiamo comprendere e portare a casa, e possiamo veramente mettere in atto. Questa lezione è dedicata a mio papà, che è mancato lunedì, come sapete, anche ad Aline, che tutti voi penso abbiate conosciuto, no? Erano comunque persone molto attive nella nostra comunità, io mi ritengo comunque parte. E credo che loro siano proprio un esempio di come si possa fare nella quotidianità le mitzvot. Quindi si può veramente dedicare la propria vita anche solo una piccola parte agli altri, e lo si può fare in maniera naturale. È molto semplice, quindi è proprio vero quello che ha detto Laura e anche quello che ha ripetuto Maite. È qualcosa che è già insito in noi, che Dio ci tira fuori con un linguaggio molto molto semplice che tutti noi possiamo capire. È veramente qualcosa che possiamo attuare tutti i giorni della nostra vita con poca fatica, il 10% delle nostre risorse, che siano economiche piuttosto che veramente, come dicevi tu, di tempo, di energia, di dedizione verso le persone che hanno bisogno. Noi abbiamo parlato ovviamente delle mitzvot, quelle diciamo pecuniarie, ma sono tantissime, tantissimi gli aiuti che tu puoi dare. E veramente, se tu investi proprio quella piccola parte che tutti noi abbiamo, anche se siamo in difficoltà, la rendita è sicura.
Wow, grazie mille, grazie Gianni. Visto che appunto parlavamo di David Polacco e di Aline, beh, io li conosco da bambino, entrambi. Perché Aline era la mia compagna, ecco, Maite era compagno di scuola, suo fratello era compagno di classe proprio, perciò io la mamma sua lo conosco da e poi lavorava a scuola, Davide anche, ma poi crescendo poi ultimamente, negli ultimi anni, io andavo sempre a trovarli, loro abitavano fuori Milano, e per esempio ho delle foto, dovrei fare una raccolta di tutte le foto e mandarvele. Ho delle foto a casa loro fuori Milano, che siamo andati a leggere il giorno di Purim, una Megillah per loro due. Eravamo travestiti, era bellissimo. E, come sapete, anzi, lo dico agli altri che non lo sanno, a Hanukkah, cos'è, 2 o 3 mesi fa, quando Davide non era molto ben messo, siamo andati a trovarlo con Ettore, lì alla casa di riposo, non quella ebraica, ma fuori Milano. Era Hanukkah, perciò siamo andati in un orario che gli abbiamo messo i tefillin la sua ultima volta e gli abbiamo fatto anche accendere le candele di Hanukkah la sua ultima volta. Perché racconto questo? Ogni volta che andavamo a casa loro, portavamo qualcosa, che sia, che ne so, il cibo, che sia qualsiasi cosa, mazzotte, purim, qualsiasi cosa andavamo, portavamo qualcosa. Non c'era volta che io andavo lì e lasciavo qualcosa che David non andava in un'altra camera, tirava fuori i soldi e me li dava. Faccio, David, non voglio i soldi, te l'ho portato. No, 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 tu di qua non esci se non prendi i soldi. Questo era il suo. Riceveva, voleva ricambiare. Erano due persone veramente che sono di nuovo unite in cielo. Erano veramente due persone meravigliose. Io veramente li volevo bene, proprio veramente. Perché erano eccezionali. E ho una scusa era buona per andare a visitarli fuori Milano. Che dire, hanno dato tanto, ovviamente, sicuramente a voi parenti, ma chi li ha conosciuti ha ricevuto veramente tanto da loro. Veramente erano. Che Dio li benedica, che Dio possa elevare la loro anima sempre più in alto e sempre più in alto.
Amen. Men.
Posso dirti qualcosa?
Certo.
Quando andavamo a trovarli nella casa, a casa loro, a Lino David, fuori Milano, mi piaceva moltissimo. In quella casa si respirava tanto, tanto amore. Si percepiva proprio, quasi sì, veramente si respirava tanto amore. Loro si volevano molto bene. Era
Vedeva.
molto bello stare insieme a loro. Si usciva proprio con il cuore contento e veramente si stava proprio bene con loro. Erano due belle persone, dentro e fuori.
Già,
Erano
già,
molto generose, due bellissime persone. Virgi,
già.
sono
C'è un bellissimo
vedete
ricordo di questo
questo
bicchiere qua, quando è pieno, non si può aggiungere altra acqua. E questo è il senso del 10%. Quando hai un bicchiere pieno d'acqua e lo svuoti del 10%, Hashem, il Signore, te ne aggiunge ancora altro. E tu lo svuoti e Hashem te ne dà ancora dell'altro, perché sei in società con lui col 10%. Se sei in società al 50%, come adesso questo bicchiere è mezzo pieno, allora Hashem te lo riempie al 50%. Tu lo svuoti il 50% perché fai tzedakah, aiuti il prossimo, e Hashem te lo riempie. Ma se tu continui a tenere il bicchiere pieno perché uno si tiene tutto per sé, Hashem non può aggiungere nient'altro. E questo è il senso. E io so di tantissima gente che si è messa in società con Hashem, col Signore, e ha stabilito lui: ti do il 20, il 30, 40, 50% ad Hashem, e ha così aumentato la sua ricchezza. E continuando ad aumentare la sua ricchezza, però ha sempre continuato a aumentare, a fare la tzedakah, la beneficenza a chi avesse bisogno. Quindi è matematico, è sicuro. E c'è un'altra cosa da dire, che fra poco, fra un mesetto circa, un mese e mezzo anzi, a Shabbat Hagadol leggeremo la parashah, la Haftarah di Malachi. E lì, nell'Haftarah di Malachi, di Malachia, è l'unico posto in tutta la Torah, in tutti i 24 libri della Torah, dove Hashem dice: mettetemi alla prova, mettetemi alla prova, se non vi aprirò le cataratte del cielo, se voi porterete il Masser, la decima, al santuario. È l'unico caso. E questo vale ancora oggi, vale sempre. Se uno dà il 10% dei suoi guadagni, ovviamente tolto non dei ricavi, tolto dell'utile dal 10%, quindi tolte le spese, gli ritorna tutto e anche di più, ed è una regola di vita veramente meravigliosa, ma Zac.
non solo per ebrei, ma anche per non ebrei, per chiunque.
Grazie, grazie Rotas, grazie, grazie. Prima di chiudere qua, Samuele stai parlando, dici, dici.
Stavo dicendo, parlando di Davide e Alin, io quello che ricordo di loro era i loro sguardi erano veramente intensi, si dicevano tutto con lo sguardo, erano veramente due persone eccezionali, anche se erano arrabbiati, poi Davide era sempre iperteso, lì. Però anche quando era arrabbiato, quando guardava Alin, era un miele, era tutta una dolcezza incredibile, veramente. C'è un ricordo molto bello di loro.
Sì.
Voilà, era giusto quello che volevo dire.
Grazie, grazie, grazie. Era veramente un personaggio, Davide, era veramente un personaggio.
Attenzione.
Era veramente, era di un sarcasmo. Non ho mai visto un sarcasmo.
Non capivi neanche quando scherzava ogni tanto, perché te lo diceva seriamente.
Era veramente.
Assolutamente, sì.
Sì, ci manca già, ci manca già,
Eh
manca già.
sì.
Niente, allora auguriamo a tutti una settimana meravigliosa, piena di
Quando...
benedizione, soddisfazioni.